Buongiorno a tutti, fratelli e sorelle, rinnoviamo i saluti per i fratelli e le sorelle che ci seguono da casa. Ringrazio il fratello Claudio per la preghiera, sento veramente il bisogno questa mattina in modo particolare della guida del Signore, del suo sostegno e confido proprio in Lui affinché metta sulla mia bocca le parole che vuole trasmettere alla comunità. Ringrazio il Signore per i canti di questa mattina. Tutti i canti che abbiamo cantato hanno esaltato Gesù come Re e nessuna introduzione poteva essere migliore per il messaggio di questa mattina, dove vedremo appunto che soltanto se Gesù sarà il Re delle nostre vite potremo mettere in pratica quello che diremo questa mattina. Il tema di questa mattina sono alcune riflessioni che il Signore ha posto sul mio cuore e che desidero parteciparvi, a cui ho dato titolo La fede, le opere e le prove. Sono tre realtà queste che riguardano la vita di ogni sincero credente e spesso, soprattutto quando si parla di fede e di opere, ci si chiede come poterle armonizzare insieme. Spesso l'argomento sulla fede e le opere è diventato un argomento che ha creato delle discussioni anche tra credenti. Ci sono alcuni credenti che danno troppo importanza alle opere e ci sono altri credenti invece che gli danno troppo poca importanza. Come vedremo dalla Scrittura e come sappiamo già, la verità sta sempre nell'avere il giusto equilibrio per armonizzare una dottrina. Una dottrina deve essere sempre armonizzata alla luce della somma della parola di Dio e non estrapolando qualche versetto dalla Scrittura. E come vedremo questa mattina, fede e opere non sono in contraddizione tra di loro. Piuttosto, sia la fede che le opere si completano insieme. In questa riflessione le prove sembrano essere un intruso che non c'entra nulla con la fede e le opere. Eppure, come vedremo, anche le prove hanno la loro importanza all'interno di questo argomento. Faremo un breve accenno solo alla fine, però meriterebbe un discorso molto più lungo che eventualmente faremo un'altra volta. Prima di iniziare questa riflessione vorrei gettare due basi sulle quali costruire la riflessione stessa. E sono due basi che vorrei che teneste in mente e nel cuore per tutta la durata della predicazione. Io sono un muratore e prima di edificare qualcosa devo gettare delle basi. E anche in questa riflessione ho voluto gettare due basi, due colonne portanti, che reggono tutta la predicazione. E le due basi sono, punto numero uno, noi senza il Signore Gesù Cristo non possiamo fare nulla. La seconda base o seconda colonna dove desidero costruire la predicazione è: noi siamo i canali attraverso i quali Dio vuole glorificare il suo nome sulla terra. Quindi queste due basi voglio che le tenete impresse nel vostro cuore per tutta la durata della predicazione, ricordandoci sempre, che senza Gesù non possiamo fare nulla e che noi siamo i canali o gli strumenti che Egli ha scelto di usare per glorificare il suo nome sulla terra. Nella prima base o prima colonna ho sottolineato la frase «Noi non possiamo fare nulla». Queste parole il Signore le dice in Giovanni 15,5. Queste parole del Signore Gesù sono molto chiare. Egli non dice che ci sono alcune piccole cose che possiamo fare senza di Lui. Egli dice chiaramente che senza di Lui non possiamo fare nulla e sottolineate anche voi la parola nulla. Quando Egli dice nulla in questo contesto, Egli intende nulla di buono, nulla che abbia un valore eterno, nulla che possa glorificare il nome del Signore, nulla che possa essere degno di premio davanti al suo tribunale. Lui, quando dice non potete fare nulla, intende questo. Noi vediamo che nel mondo, soprattutto nel campo religioso, si fanno tante buone opere, opere di misericordia, ci sono tanti benefattori. Ma quando il Signore qui dice nulla, intende proprio quello che dicevo prima, nulla che abbia un valore eterno, e saranno le opere dal valore eterno che saranno riconosciute davanti al suo tribunale. Quindi abbiamo bisogno di Lui per poter fare qualcosa di buono, per poter fare qualcosa che abbia un valore eterno, per poter fare qualcosa che glorifichi il nome del Signore e per poter fare qualcosa che meriti un premio davanti al suo tribunale. Quando parliamo di premio, non si parla della salvezza, che come sappiamo è un dono immeritato. Ecco, vorrei che durante la predicazione ricordaste sempre queste due verità. Noi senza di Lui non possiamo fare nulla, ma allo stesso tempo Egli ci ha scelto per essere canali, strumenti per portare gloria al Suo nome, canali attraverso i quali Egli glorifica il Suo nome sulla terra. Questa verità dovrebbe essere per ciascuno di noi un motivo di grande gioia e privilegio. Fratelli, sorelle, Dio ha scelto noi per glorificare il Suo nome sulla terra. E questo dovrebbe essere per tutti noi un motivo di grande gioia. Come sappiamo è anche un grande privilegio, e i grandi privilegi sono sempre legati a grandi responsabilità. E durante questa riflessione vedremo anche quali sono le nostre responsabilità. Le domande a cui vorrei provare a rispondere questa mattina sono: quali sono le buone opere che il Signore ci chiama a praticare? Come faccio a riconoscere queste buone opere? Come praticarle in modo che esse abbiano un valore eterno? La risposta alla prima domanda, quali sono le buone opere che il Signore ci chiama a praticare, la troviamo nella lettera agli Efesini, capitolo 2, i versi 8, 9 e 10. È un passo questo che, se ricordo bene, ha letto anche il fratello domenica scorsa, quando ci ha parlato della grazia. Io oggi vi parlerò delle opere. Anzi, per essere corretti, della fede, le opere e le prove, come abbiamo detto. Allora, leggiamo Efesini 2, 8, 9, 10. Infatti, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Questi tre versi ci dicono tre grandi verità. La prima è che la salvezza è per grazia mediante la fede. Essa non è un premio che Dio dà ai credenti buoni o che fanno le buone opere, ma il dono immeritato che Egli dà a tutti coloro che ripongono la loro fede nell'opera salvifica della croce. Quindi questi tre passi ci dicono, prima di tutto, in modo chiaro, come è stato già detto anche domenica scorsa, che la salvezza è per grazia mediante la fede. Punto. Un dono immeritato di Dio. La seconda verità che ci dicono, al versetto 9, chiarisce in modo inequivocabile che non è grazie alle opere dell'uomo che egli viene salvato. In questo contesto, per opere si intendono sia le opere della legge, cioè l'osservanza dei precetti e delle leggi cerimoniali, sia le buone opere religiose, le opere pie. Né le une né le altre possono in alcun modo giustificare e salvare l'uomo. Quindi la seconda verità che ci dicono è questo, ma ci dicono anche una terza verità molto importante sulla quale oggi vorrei soffermarmi un po' di più. La terza verità che troviamo in questi passi è ben descritta al versetto 10, dove leggiamo: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Che cosa dice questo passo? Questo passo risponde alla nostra prima domanda. Quali sono le buone opere che il Signore ci chiama a praticare? La risposta è quelle che Egli stesso ha precedentemente preparate per ciascuno di noi affinché le pratichiamo. Ed Egli ha preparato per ciascun credente singolarmente delle buone opere da praticare. E queste opere vanno praticate durante il nostro cammino terreno. Il verso 10 ci dice anche un'altra importante verità. Rileggiamolo attentamente. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare, io qui ho sottolineato proprio, per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato per noi. Qui ho sottolineato anche la frase creati in Cristo Gesù. Quando dice creati in Cristo Gesù, sta parlando della nuova creatura, della nuova creazione, sta parlando del credente rigenerato. Quindi questo versetto ci dice chiaramente che coloro che sono stati creati in Cristo Gesù, cioè i credenti rigenerati, salvati, le nuove creature, sono state create per fare le opere buone. Dio ci ha salvati anche per questo. E questo passo ce lo dice chiaramente. Quindi Dio ci ha salvati non per essere credenti sterili, oziosi, ma per vivere al suo servizio, per essere strumenti nelle sue mani, per fare le opere buone che Egli stesso ha precedentemente preparate per noi affinché le pratichiamo. Quindi Dio vuole che ogni credente, ogni singolo credente, pratichi le opere che Egli ha preparato. E come accennavo prima, fede e opere non sono in contraddizione, ma si completano a vicenda. E questi tre versetti letti insieme ci dicono questo. Se noi estrapoliamo solo il versetto 8 ci dice una cosa, se estrapoliamo il 9 ci dice una cosa, se estrapoliamo il 10 ce ne dice un'altra. Ma tutti e tre insieme ci dicono che fede e opere insieme si completano, trovano la loro completezza. Quindi abbiamo visto che la salvezza è per grazia mediante la fede, che le opere non contribuiscono alla salvezza. Il credente, solo dopo essere stato salvato, e qui sottolineo, fratelli e sorelle, dopo essere stato salvato, è chiamato a praticare le buone opere che Dio ha preparato per lui. È vero che le buone opere non contribuiscono alla salvezza e non hanno alcun valore ai fini della salvezza. Questo va chiarito, anche ripetuto 10 volte. Però è vera anche un'altra cosa, che le opere testimoniano della nostra avvenuta salvezza. Le opere testimoniano della nostra fede. Ma non solo. Le opere possono essere anche uno strumento che Dio usa per avvicinare le anime alla fede. Attraverso le nostre buone opere, le anime possono anche avvicinarsi alla fede, quindi sono un modo alternativo di predicare il Vangelo, praticandolo. E forse è la predicazione più efficace che possiamo fare. Inoltre, come abbiamo detto, le opere sono lo strumento che Dio usa per glorificare il suo nome sulla terra. In Matteo, capitolo 5, versetto 16, leggiamo: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Il contesto in cui è inserito questo passo ci parla del credente che è luce e sale. Non l'ho letto tutto per brevità. Quindi, che cosa leggiamo in questo contesto? Qua c'è un comando a vivere una vita in santità. Essere luce e sale significa vivere una vita in santità. E una vita santa è possibile viverla solo se il Signore Gesù Cristo, che vive e regna nei nostri cuori, come abbiamo cantato prima. Se Egli vive e regna nei nostri cuori, noi allora possiamo vivere una vita santa e sarà Lui stesso che attraverso di noi compirà le opere che Dio ha preparato per noi. Attraverso una vita di santità, Egli si serve di noi per compiere le buone opere che Dio ha preparato per noi. Quando è Gesù che vive in noi, quando è Lui che regna nei nostri cuori, non possiamo che fare buone opere. È vero? Certamente quando è Gesù che vive e regna non facciamo delle cose malvagie, ma facciamo delle cose buone. Quindi, attraverso una vita di santità, io posso vivere una vita di santità solo se è Lui il Signore della mia vita. Egli può servirsi di me affinché io poi possa compiere e praticare le buone opere che Dio ha preparate per me. Ma quando è Lui che vive e regna in me, è Lui che le compie quelle opere. E quindi diventa un servizio svolto nel riposo, nella pace. Dobbiamo ricordare questo, che non ci possono essere buone opere che glorificano Dio se prima nella nostra vita non ci sono opere degne di ravvedimento, come Paolo predicava in Atti. Predicava dappertutto che si dovevano convertire e fare opere degne di ravvedimento. Quindi solo attraverso una vita di ravvedimento, di santità, di consacrazione, possiamo poi essere strumenti nelle mani di Dio. E queste opere che vengono compiute hanno lo scopo di glorificare il Padre nostro che è nei cieli. Quindi le opere che procedono da una vita di santità, e come la parola stessa, le opere buone unite a una vita di santità glorificano il nome del Signore sulla terra. Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, verso 8, leggiamo: in questo, e anche qui sottolineate, in questo è glorificato il Padre mio. In che cosa? In che cosa è glorificato il Padre? Che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Anche in questo passo il Signore è molto chiaro: in questo è glorificato il Padre mio. Dovete essere dei tralci carichi di frutti succosi, che portiate molto frutto. Ci parla di un frutto abbondante da portare per glorificare il nome del Signore. Quindi Dio viene glorificato, come dice in Matteo, dalle nostre buone opere, affinché vedano le vostre buone opere e nel vedere le vostre buone opere rendano gloria a Dio. E Gesù lo ripete in Giovanni: in questo prende gloria il Padre, che portiate molto frutto. Quindi è vero, la salvezza è per grazia mediante la fede, un dono immeritato, ma dobbiamo vivere la nostra vita al servizio del Signore. Lui ci ha salvati per questo, non per farci vivere una vita di pigrizia e di ozio spirituale. Attraverso il nostro frutto abbondante il Signore prende gloria. Sempre nello stesso capitolo 15 di Giovanni, ai versi 4 e 5, il Signore ci dice anche qual è il mezzo per poter essere dei tralci che portano molto frutto. Lui non è che ci comanda di fare delle cose e poi dice: trovate voi il modo o arrangiatevi. No, in Giovanni 15, 4 e 5 egli dice: dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, e così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Notate, sottolineate, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Ecco che un po' dopo dice: portiate molto frutto. Ma prima ci dice anche come fare per portare molto frutto. E il segreto sta nel dimorare in Lui. Quando dimoriamo in Cristo e Cristo dimora in noi, noi riceviamo quella linfa necessaria per essere tralci carichi di frutti succosi. Non delle opere compiute con un atteggiamento religioso, con sforzi umani, ma opere compiute nel riposo, dimorando in Lui. Ma che cosa vuol dire la parola dimorare in Lui? La parola dimorare non significa avere una breve e fugace comunione con il Signore. Non significa neanche accontentarsi di leggere qualche versetto della Bibbia quotidianamente. Non significa fare le 2-3 preghiere giornaliere. Prego la mattina quando mi riunisco con i fratelli, prego a pranzo, prego la sera a cena, prego prima di andare a letto. Questo non è dimorare in Cristo. Dimorare in Cristo è qualcosa di più. Dimorare in Cristo significa, la parola dimorare significa abitare in modo stabile. Significa vivere continuamente. Questo significa dimorare. Quando egli dice dimorate in me, io dimorerò in voi, ci sta quindi dicendo che noi dobbiamo abitare e vivere continuamente alla sua presenza. Ed egli deve abitare. Egli è già nel nostro cuore, ma deve regnare, vivere continuamente in noi. Questo è l'unico modo per poter portare frutto abbondante. Quindi una comunione continua, un legame continuo con il Signore. Il tralcio durante la giornata si stacca dalla vita e se ne va a fare i fatti suoi? Il tralcio rimane nella vite. Così come l'innesto ben riuscito, come abbiamo detto tempo fa, è un innesto che sicuramente porta frutto. E l'innesto viene fatto per portare un frutto nuovo. E il Signore ci ha creati in Cristo Gesù, ci ha salvati per farci portare un frutto nuovo. Non più le opere malvagie che facevamo prima, ma opere buone che glorificano il suo nome. Quindi la parola dimorare significa abitare in modo stabile, vivere continuamente alla sua presenza. Questo è l'unico modo per poter essere strumenti nelle mani di Dio, per compiere le buone opere che glorificano il suo nome. Come abbiamo già accennato, le buone opere testimoniano della nostra fede. Nella lettera di Giacomo, al capitolo 2, versetto 18, dice a un certo punto, notate, io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. In questo capitolo, molto discusso a volte, l'enfasi non va posta sulle opere. L'enfasi qui va posta sulla fede che produce le opere. E qui Giacomo dice chiaramente, io con le mie opere ti manifesterò la mia fede. La fede è qualcosa che possiamo professare, la possiamo testimoniare, ma nessun essere umano può vedere il nostro cuore. Solo Dio conosce il nostro intimo. L'essere umano non conosce il nostro cuore. Quindi noi possiamo professare di avere fede, ma come facciamo a dimostrare e a testimoniare che abbiamo veramente fede? Attraverso le opere. Quindi le opere sono lo strumento che mettono in evidenza la vera fede. E come abbiamo già detto, solo attraverso una vita di santità, cioè essendo luce e sale, solo attraverso questo stile di vita possiamo poi essere dei credenti che portano frutto per la gloria di Dio e praticare le opere che Egli ha preparato per noi. Ai versi 21 e 22, sempre di Giacomo 2, sta scritto: Abramo nostro padre non fu forse giustificato per opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Questo è un altro versetto spesso preso per dire che le opere giustificano. Qui Giacomo non sta dicendo che Abramo fu giustificato per opere. Sta dicendo che le sue opere testimoniavano della sua vera fede e fu a motivo di questa vera fede che Dio lo dichiarò giusto. E queste parole ce le conferma l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 4, versetti 2 e 3, dove dice: poiché se Abramo fosse stato giustificato per opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Quindi quando leggete Giacomo 2, 21 e 22, va letto insieme a Romani 4, 2 e 3, perché altrimenti rischia di passare un messaggio che le opere giustificano. In realtà è la fede. Giustificati dunque per opere, dice Romani 5, 1. Dice giustificati dunque per fede. Quindi Abramo con le sue opere testimoniava della sua vera fede e fu per fede che Dio lo dichiarò giusto. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, vengono riportate tante azioni compiute per fede, ne cito solo un paio. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò l'arca. In questi due testi noi vediamo che sia Noè sia Abramo che cosa fecero? Compirono delle azioni. È vero? Abramo offrì Isacco, Noè costruì l'arca. Compirono delle azioni, possiamo dire che fecero delle opere. Ma qual era il motore trainante di queste opere? Cosa dice all'inizio del versetto? Per fede, fu la fede a muovere questi uomini a fare. Quindi compirono delle azioni, fecero delle opere, mossi dalla fede. Quindi il cuore di tutto era la fede, ed è la vera fede che producono poi le opere. E le opere a loro volta testimoniano della vera fede. Vedete, vanno insieme. La fede produce le opere. Le opere testimoniano che quella fede è una vera fede. Non c'è nessuna contraddizione, ma una perfetta armonia. Nella scrittura abbiamo tanti esempi di opere compiute. E tutte queste opere che venivano compiute da questi uomini di Dio, anche nell'Antico Testamento, erano tutte opere che venivano compiute per fede. Quindi quando Giacomo nella sua lettera, capitolo 2, parla di questo argomento, ci sta parlando di una fede operante. Ho risposto alla prima domanda, faccio una cosa velocissima proprio a dare una risposta sintetica alle altre due domande. La seconda domanda era, come faccio a riconoscere le buone opere che Dio ha preparato per me? In parte a questa domanda abbiamo già risposto. Le buone opere che Dio ha preparato per noi sono tutte quelle che glorificano il Padre. Quali sono le opere che Dio ha preparato per me? Quelle che glorificano il Padre. Quindi tutte le opere che glorificano il nome del Signore sono sicuramente opere che il Signore ha preparato per ciascuno di noi. E ovviamente le opere che glorificano Dio, il più delle volte, sono anche opere che vanno a beneficio di qualcuno sulla terra. Le due cose vanno insieme. Quindi come faccio a riconoscere le buone opere che Dio ha preparato per me? Tutte le opere che glorificano Gesù, che glorificano il Signore, sono opere che Dio ha preparato per noi. E come faccio a riconoscerle? Per poterle riconoscere, abbiamo già risposto anche a questa domanda. È necessario dimorare nel Signore. È necessario vivere un rapporto continuo con Lui. In questo modo sarà Lui stesso che ce le rivelerà quotidianamente. Vivendo un rapporto intimo col Signore, dimorando in Lui, Egli ci manifesterà quali sono le opere che ha preparato per noi. E sarà lo Spirito Santo stesso poi a darci la giusta sensibilità per compierle. E se è possibile, secondo voi, che Dio prepari delle opere per noi e poi ce le tiene nascoste? Secondo voi ha senso? Non ha senso. Ecco. Dio prepara delle opere per poi nasconderle, per dire, ah, le ho preparate, ma adesso te le nascondo, facciamo la caccia al tesoro, indovini indovinello, trovatele da solo. No! Lui le prepara, ma poi ce le vuole anche rivelare. Ma per potercele rivelare dobbiamo vivere con Lui. Tutti i giorni, 24 ore su 24. Vi faccio un esempio. Un progettista che progetta un palazzo si avvale di svariate ditte per compiere quest'opera, ma ogni ditta deve avere un rapporto col progettista per poter capire come eseguire quelle opere. Deve studiarsi il progetto e deve stare continuamente in contatto col progettista. Ti lasciano il numero di telefono e ti dicono: per qualsiasi cosa hai bisogno, chiamami, te la spiego. Noi dobbiamo vivere questo rapporto. Dio ha progettato per noi delle opere da compiere e ce le vuole rivelare, ma noi dobbiamo però vivere in costante comunione con Lui. Quindi studiare il progetto e stare sempre in contatto con Lui. Non è che il progettista mi fa il progetto, poi lo nasconde e dice: dai, adesso fai le tue opere. Da dove devo iniziare? Non è possibile. È Dio che è il divino architetto, ha progettato delle opere per noi, che vuole farci praticare, ma sta a noi dimorare in Lui. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Quindi da parte nostra ci deve essere questo atteggiamento. Il Signore si rivela ai Suoi servi, Egli ama rivelarsi ai Suoi servi, ma bisogna essere servi però, cioè vivere al Suo servizio. Una sintetica rapida risposta alla terza domanda: come praticare le buone opere che Dio ha preparato per noi in modo che esse abbiano un valore eterno? Qui la risposta è molto semplice e anche qui abbiamo già risposto abbondantemente. Le opere buone che Dio ha preparate per noi è il Signore Gesù stesso che le vuole compiere in noi e attraverso di noi. Egli prima deve lavorare in noi, trasformando le nostre vite per mezzo dello Spirito Santo, poi attraverso di noi compie le opere che Dio ha preparato. Più opere compiremo, più glorificato sarà il nome del Signore. Ed è in questo modo che diventiamo strumenti santi nelle mani di Dio per glorificare il Suo nome sulla terra. Non ci possono essere opere buone che glorificano Dio se non si fanno attraverso una vita di santità, se non lasciamo regnare il Signore Gesù nelle nostre vite. E solo se sarà Lui a compierle avranno un valore eterno e saranno riconosciute come opere dal valore eterno quando saremo davanti al Suo tribunale, perché la Chiesa dovrà comparire davanti al tribunale di Cristo proprio per fare questa valutazione. Lì non si parlerà del giudizio riguardo alla salvezza o il peccato, ma si parlerà soprattutto delle valutazioni di come abbiamo vissuto o di come viviamo oggi. Quindi più opere compirà Lui attraverso di noi, più opere saranno riconosciute del valore eterno quando saremo davanti a Lui, altrimenti saranno opere che verranno bruciate. Sapete, fratelli e sorelle, vado alla conclusione, ciò che ha valore non è quello che noi facciamo per il Signore, so di non essere il primo a dirlo e neanche l'ultimo. Ciò che ha valore non è quello che noi facciamo per Lui, ma ciò che il Signore fa in noi e poi attraverso di noi. Il punto non è cosa faccio o quanto faccio, il punto è perché lo faccio, il punto è per chi lo faccio e l'altro punto è chi è che lo fa. Questo sarà valutato davanti al tribunale di Cristo. Perché ho fatto determinate cose, per chi le ho fatte e chi le ha fatte. Questo sarà valutato davanti al Signore. Dove praticare queste buone opere? E cosa c'entrano le prove in tutto questo ragionamento? Sopportatemi altri 2 minuti. Dove devo praticare queste buone opere? Devo andare in giro, devo andare in Africa, devo andare in Asia, dove devo andare? Sono importanti anche i missionari, non dico che non sono importanti, anzi, sono degli strumenti delle mani di Dio anche loro. Il Signore ci chiama a praticare le buone opere che Egli ha preparato per noi in famiglia, in casa nostra, nella chiesa, sul posto di lavoro, con i nostri vicini e nel mondo. In famiglia può essere il luogo dove il Signore ha preparato delle buone opere per noi. nella Chiesa, in questi luoghi che il Signore ci chiama a essere luce e sale, ed è in questi luoghi che Egli vuole servirsi di noi. Spesso non servono grandi opere per glorificare il Signore, anzi molto spesso sono le piccole opere che danno più gloria a Dio. Non è in base alla quantità, ma alla qualità, come dicevamo prima. E il Signore valuterà appunto questo. E cosa c'entrano le prove in tutto questo ragionamento? Spesso le buone opere che Dio ha preparate per noi sono racchiuse proprio all'interno di una prova. La buona opera può essere accudire dei genitori ammalati che stanno vivendo una prova, accudire un marito, una moglie ammalata, accudire un figlio o una figlia ammalata, un fratello, una sorella in fede, aiutare un parente ammalato. Tutte queste situazioni sono situazioni di prova, di difficoltà. Quindi vediamo che anche attraverso queste prove Dio ci chiama a compiere le buone opere. Nel caso di Abramo vediamo che l'opera da compiere era tutt'uno con la prova e il sacrificio, era tutto legato insieme. Quindi se noi in futuro vedremo le prove o le malattie che un nostro familiare sta affrontando o che Dio stesso permette nelle nostre vite, se vedremo queste prove come un'opera buona che Dio ha preparato per noi, affronteremo quella prova con gioia, sapendo che stiamo facendo qualcosa per la gloria di Dio. E io ho trovato tanta forza in queste parole. Se il Signore mette a mio fianco una persona che ha bisogno di aiuto e quella persona cara sta vivendo una prova, io la vivo con lei. Il Signore vuole servirsi dei suoi figli per praticare buone opere affinché prenda gloria da quella prova. E quindi cammina un po' tutto insieme. Bene, concludo ricordando un po' quello che abbiamo detto all'inizio, ricordando che senza di Lui non possiamo fare nulla e che noi siamo strumenti che il Signore vuole usare per la sua gloria. Quindi Egli prende delle persone incapaci, umanamente parlando, e vuole servirsi di loro per prendere gloria. E noi abbiamo il privilegio di tutto questo, ricordandoci però, fratelli e sorelle, che Gesù vuole essere il protagonista di tutto questo. A noi spetta il compito di rinunciare a noi stessi, prendere ogni giorno la nostra croce e lasciarlo regnare nei nostri cuori. Solo così Egli potrà essere il protagonista e solo così potremo realizzare tutto quello che abbiamo detto in questa predicazione. Concludo con la lettura di un versetto molto bello che sintetizza un po' tutta la predicazione di questa mattina. Isaia capitolo 26 versetto 12. Signore, Tu ci darai la pace, perché ogni opera nostra la compi Tu per noi. Questo sintetizza tutta la lunga predicazione, perdonatemi se mi sono dilungato di questa mattina. Signore, Tu ci darai la pace, e nella pace che Egli ci chiama a praticare le buone opere, è nella pace che ci chiama ad affrontare le prove, perché ogni opera è Lui che la compie per noi. A noi la responsabilità di lasciarlo regnare nei nostri cuori. Amen.